benvenuti nel settimo capitolo di Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.
In ogni storia gotica o horror che si rispetti, c'è sempre un fantasma ad infestare case o cimiteri. Le storie con un bambino fantasma protagonista sono ancora più spaventose. Ma cosa accade quando, direbbe lo scrittore Harry James, in una storia ci sono non uno, ma due bambini fantasma, un giro di vita in più, una stretta che scatena una morsa ancora più forte al cuore. E se in primo luogo pensate al carino e coccoloso Casper, con cui siamo cresciuti tutti noi, che dire invece dei bambini del suddetto libro di Henry James del 1898, Giro di vite? Pensate ancora ai bambini del film del 2001, diretto da Leandro Amenabar di The Others, o ai bambini della serie TV di Mike Flanagan del 2020, The Haunting of Hill House, preceduto dal film del 1999 diretto da Jean de Bon Haunting. Entrambe le storie sono state ispirate al favoloso libro di Shirley Jackson del 1959, L'incubo di Hill House, che probabilmente si è rifatta a sua volta a Henry James. Insomma, come vedete, scatole cinesi infinite, che portano in un'infinità di suggestioni spettrali, tanto che sembra quasi impossibile risalire alla fonte narrativa primaria. Ma da quando l'uomo ha cominciato nella sua evoluzione a raccontare storie, è stato sempre attratto dal rievocare storie di paura attorno al fuoco. E cosa spaventa di più di qualcosa di cui si ignora ogni cosa? Di cui esistono storie infinite, tracce velate e suggestioni umane scatenate dalla paura del ritorno di un morto, non consistente con un non morto, ma facente parte di quel mondo invisibile, tanto indagato, quanto temuto e poco conosciuto.
La parola fantasma deriva dal greco fantasma, ovvero apparire. Nel folklore diviene la rappresentazione dell'anima, talvolta interamente bianco e evanescente di un defunto, che spesso abita il luogo in cui è morto o con cui ha familiarità. Il fantasma è una figura comune a tutte le culture, ma non in tutte legato alla paura. Nella mitologia romana vi erano spettri rincarnati in cerca di vendetta chiamati nomas, risvegliati dalla dea Nemesi che perseguitava per giustizia in delitti risolti i colpevoli. Talvolta il fantasma appare come ectoplasma, dal greco ectos, fuori, e plasma, ovvero che ha forma, una sostanza sconosciuta che si materializza in una forma visibile e che talvolta esce dal corpo dei medium durante una seduta spiritica. Una delle prime figure a parlare di sedute spiritiche fu Allan Kardec, fondatore dello spiritismo nella seconda metà dell'Ottocento. Kardec studiò le manifestazioni degli spiriti che potevano apparire grazie alla mediazione dei medium, persone dotate della capacità di comunicare con le anime dei defunti durante sedute spiritiche, studi che sembra siano stati condivisi anche da Sir Arthur Conan Doyle. Il cattolicesimo mise all'indice i libri di Kardec, ritenendoli opere diaboliche. Un famoso parapsicologo italiano fu Ernesto Bozzano, nato a Genova nel 1862, un vero e proprio ricercatore sul campo che partecipava alle sedute medianiche del Circolo Minerva a Genova, un centro studi di fenomeni paranormali. Egli ipotizzò l'idioplastia, la capacità del pensiero umano di plasmare la materia. Una famosa medium italiana fu Eusapia Palladino, attiva in tutta Europa e lodata da Conan Doyle. Nata in Puglia nel 1854, rimasta orfana, fu accolta come bambinaia da una famiglia a Napoli e sposò un prestigiatore. Veniva chiamata in ogni luogo d'Italia e d'Europa. Solo a Milano eseguì 17 sedute spiritiche per provare i suoi poteri. A Parigi fu osservata dai coniugi Nobel Pierre e Marie Curie e altri scienziati affascinati dalla sua improbabile capacità. Il premio Nobel fisiologo Charles Richard Christie. Vedemmo la tenda muoversi come se spinta da un qualche oggetto di grandi dimensioni. Chiesi di poter toccare, sentì una resistenza e afferrai una mano reale che strinse nella mia. Sino attraverso la tenda potevo sentire le dita. La tenne saldamente e contai per 29 secondi, durante tutto l'arco dei quali ebbi la possibilità di osservare entrambe le mani di Eusapia sul tavolo e di chiedere a Marie Curie se fosse certa di avere le mani sulle sue. Nel 1908 l'inglese Society for Physical Research fece ricerche sul conto della Palladino, che riuscì a convincere il comitato degli esaminatori dei suoi poteri. Chiese ulteriori prove e con sconcertante sollecitudine l'anziana signora si disse d'accordo. Mrs. Thurston teneva fermi i suoi piedi, io le braccia e anche così, per quanto sorvegliata e imprigionata, il tavolo si sollevò di nuovo. Quando infine precipitò nuovamente sul pavimento, davanti ai miei stessi occhi, io ero uno scettico sconfitto. La Palladino mi aveva convinto, non c'era trucco in quanto mi aveva mostrato.
Eusapia fu studiata anche dal medico dell'Università di Napoli Filippo Bottazzi e da uno studioso dell'Università di Torino. I trucchi incredibili di Eusapia furono poi studiati e scovati, come scarpe truccate da cui poteva spilare i piedi anche se i partecipanti gli ritenevano fermi, levitazione fatta con un particolare movimento di gambe, ginocchia, piedi e mani, mentre la sua mano, coperta da un fazzoletto, buio diventava uno spirito. Insomma, la fantasia e la creatività non le mancavano. Persino dall'Università di Harvard giunsero alcuni studi sui suoi trucchi e nonostante questo, gli studiosi che la smascheravano ritenevano di non riuscire a spiegare tutto quello che accadeva in una sua seduta. Tra le prime fautrici dei fenomeni medianici furono le tre sorelle Fox, che vivevano, nella prima metà dell'Ottocento, in una casa stregata negli Stati Uniti. Udivano suoni, rumori, mobili spostati, finché la sorella più piccola sfidò lo spirito a ripetere lo schiocco delle sue dita. E lo spirito rispose. Lo spirito, soprannominato Split Foot, ovvero piede biforcuto, cominciò ad eseguire una serie di prove anche ai vicini della propria esistenza. Poi si scoprì che era lo spirito di un venditore ambulante, ucciso pochi anni prima e sepolto nella cantina di quella casa. Le sorelle divennero famose trasformandosi in medium professioniste. Poi col tempo confessarono i loro trucchetti, asserendo che chiaramente le persone si lasciavano suggestionare. Furono tra le prime ad utilizzare il tavolino da far levitare per le loro sedute. Col tempo si diffuse la tavoletta Ouija, con sopra incise lettere e numeri, e con l'uso di una planchette si poteva comunicare con gli spiriti. Generalmente i medium fanno da tramite con gli spiriti, comunicando con loro, entrando in trance, uno stato alterato di coscienza che predispone la mente del ricevente. L'illusionista prestigiatore Houdini fece alcune sedute spiritiche per parlare con sua madre, ma conoscendo molti trucchetti mise alla prova i medium, tanto che prima di morire lasciò alla moglie una frase segreta di 10 parole, così che lei avrebbe potuto avere una prova della veridicità della seduta spiritica, ma nessuno riuscì mai a trovare la frase.
Da occultus, nascosto, l'occulto contiene le varie forme del soprannaturale e le pratiche che fanno parte dell'occultismo sono molteplici, dall'alchimia alla magia, dallo spiritismo alla divinazione. L'occultismo differiva inizialmente dall'esoterismo, che riguarda più pratiche tradizionali condivise da strette elite. L'antropologa romana Cecilia Gatto Trocchi, in una ricerca sul campo che fece a cavallo degli anni 90, distinse alcune figure dell'occultismo operanti in Italia. Coloro che trattano l'occulto con un approccio più scientifico, con titoli di studio utilizzando le nuove tecnologie, gli occultisti che sono organizzati in sette aperte a ogni ceto sociale per raggiungere un fine comune, gli esoterici, pochi eletti che hanno un approccio più individuale. La maggior parte di loro si definiva legati alla parapsicologia e in misura minore si definivano maghi, medium e guaritori. Inoltre il 57% affermava di avere i poteri sovrannaturali da Dio, il 3% da Satana, il 21% da forze misteriose e l'8% da aspetti della propria psiche potenziati. Nel paranormale rientrano tutti i fenomeni che non sono spiegabili scientificamente. Uno dei fenomeni più studiati è quello delle voci elettroniche, consiste in registrazioni o ricezioni in cui si sentono delle misteriose voci ricondotte spesso a fantasmi. Nello spiritismo venivano interpretate come voci di defunti. Il primo tentativo fu fatto nel 1941 dal fotografo statunitense Attila von Szalaf, dopo aver provato a catturare l'immagine di fantasmi impressa sulle foto con un disco a 78 giri, fallì il tentativo per poi riuscirci anni dopo con un registratore a bobine. Solo molti anni dopo fu data una risposta scientifica in cui una forte componente era proprio la suggestionabilità e l'immaginazione di chi ascoltava. Altro strumento per comunicare con l'aldilà è la tavoletta Ouija, la cui etimologia non è certa. L'ideatore attribuiva l'origine a un termine egizio antico che significava buona fortuna e che aveva imparato durante una seduta. In seguito è stato notato che la parola sembra composta da oui in francese e ja in tedesco. Entrambe le parole indicano sì. Quello che si conosce però è che era uno strumento usato anche in antichità. Sembra che anche Pitagora avesse usato un oggetto simile per entrare in contatto con il mondo invisibile. Fu brevettata alla fine dell'Ottocento con il nome che è tutt'oggi usato.
Uno degli elementi che ha contribuito a suggestionare la visione di spettri è quello dei fuochi fatui, fiammelle azzurre che si vedono in cimiteri o paludi, effetti di combustione del metano e fosfano derivanti dalla decomposizione di resti organici, come i cadaveri nelle bare, che in passato non venivano sigillate. Nelle credenze popolari quelle fiammelle si ritenevano spiriti dei morti, spesso dannati, o di bambini non battezzati. Nel folklore irlandese e scozzese, un fantasma molto popolare è la Banshee, appartenente a una donna. Quando si manifesta, lancia urla strazianti che sono presagio di morte. Il suo scopo è quello di proteggere la famiglia. Talvolta le apparizioni di fantasmi sono accompagnate da episodi intuitivi come il fenomeno dei poltergeist, dal tedesco polter, rumore, e geist, spirito. Il fantasma appare in tal caso facendo molto rumore, per esempio sbattendo porte anche di finestre o spostando oggetti. Anche se si crede che i fantasmi siano fatti di una materia gassosa, come nebbia, ma in antropologia si fa risalire all'antica credenza degli spiriti che vivono all'interno dei corpi. Nelle culture più antiche, infatti, si credeva che il respiro di una persona che appare come una nuvoletta quando fa freddo fosse l'anima contenuta nel corpo. Ma soprattutto sono le storie che hanno contribuito nell'oralità prima e nella forma scritta poi a diffondere i dubbi sull'esistenza dei fantasmi. Impossibile citare tutte le opere letterarie e cinematografiche, ma proprio adesso ognuno di voi che in ascolto sta sicuramente pensando a una storia di fantasmi che ha amato.
Dall'ironico Beetlejuice del 1988 del regista Tim Burton, in cui i fantasmi non riescono a vivere tranquilli nella propria casa, all'inquietante Echi Mortali del 1999, diretto da David Koepp con l'attore Kevin Bacon, tratto dal libro dello scrittore Richard Matheson, Io sono Ellen Driscoll, in cui un uomo viene ipnotizzato e comincia a vedere uno spettro. Infinita la tradizione degli spiriti giapponesi, sia della mitologia, che trasposti in ogni altro supporto crossmediale, e dai primi 2000 con The Ring e The Grudge, rifacimenti statunitensi di film giapponesi, la cultura occidentale è stata suggestionata anche da queste oscure presenze. Più recente la serie TV diretta da Mike Flanagan e tratta dai libri di Christopher Pike, The Midnight Club, una casa di cura per ragazzi malati terminali che ogni sera si raccontano storie di paura e che fanno una promessa: il primo che morirà tornerà da loro come fantasma. Ricordiamo ancora un capolavoro del 2015, Crimson Peak, del visionario maestro Guillermo del Toro, ambientato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, tra fantasmi, case infestate, immagini favolose come Neve Rossa. Le suggestioni che ci lascia sono come quelle di un bellissimo romanzo gotico ottocentesco. Più sperimentale è il film Il Ghost Story del 2017, diretto da David Lowery, in cui i fantasmi hanno il classico aspetto di figure ricoperte con lenzuolo. E indimenticabile Il Sesto Senso del 1999, diretto da Night Shyamalan. Fenomeno divenuto culturale è quello di Ghostbusters del 1984, diretto da Ivan Reitman, che per quanto pop da bambini ci ha lasciato delle sensazioni di paura quando i fantasmi più spaventosi attraversavano i muri. Ma a proposito di acchiappafantasmi, il primo della storia sembra essere stato l'inglese Harry Price, nato nel 1881, che cercava di immortalare spiriti con apparecchiature di ogni tipo. Lo scrittore Roald Dahl raccolse in un libro nel 1983, il libro delle storie di fantasmi, una serie di racconti secondo lui più significativi, in una bellissima prefazione in cui cita anche la scrittrice Shirley Jackson, riscoperta in Italia solo negli ultimi anni, in cui sostiene che a far spaventare di più con i racconti sono proprio le scrittrici donne. Dahl scrive: è un fatto singolare, ma nelle grandi storie di fantasmi il fantasma non c'è, o se non altro non si vede. Si vede però il risultato delle sue azioni. Ogni tanto potete avvertire un fruscio alle vostre spalle o intravedere tracce fugaci della sua presenza. Sicuramente a scrivere di fantasmi non sono solo scrittori, autori horror o gotici, basti pensare al classico per eccellenza da rispolverare proprio in questo periodo. Stiamo parlando del Canto di Natale di Charles Dickens, pubblicato nel 1843, in cui i fantasmi del passato, del presente e del futuro perseguitano l'avaro Scrooge.
Ma di luoghi infestati ne abbiamo tantissimi anche in Italia. Ville, case, giardini, castelli, insomma ogni luogo stregato che si rispetti ha il suo spirito persecutore. Una delle più note è la leggenda di Azzurrina, nata nel 1370 in Romagna, scomparsa 5 anni dopo, durante il solstizio d'estate. Azzurrina era albina e, dato che le superstizioni all'epoca erano infinite, la mamma le tingeva i capelli di nero con pigmenti naturali che le davano dei riflessi azzurri, come i suoi occhi. Un giorno Azzurrina stava giocando nel castello, mentre fuori pioveva. A un tratto la pallina con cui giocava cadde lungo le scale che portavano nella ghiacciaia sotterranea. Lei seguì la palla, quando di colpo si udì un grido. Anche se vi era un unico ingresso, la bambina non venne mai ritrovata. Ma oggi si udono ancora le sue grida e i suoi pianti, e il rimbalzare della sua pallina. Nella tradizione veneta vi fu Loredan, che decapitò la moglie per tradimento, davanti al doge. Poi, raccolta la testa, si suicidò gettandosi nel canale. E ogni anniversario dell'evento si può incontrare il suo fantasma che regge tra le mani la testa della consorte. Altra donna decapitata per tradimento è Agnese Visconti, moglie di Francesco Gonzaga, il cui fantasma si aggira nel castello a Mantova. A Villa Clara, a Bologna, c'è il fantasma di una bambina, mentre a Milano, vicino al Palazzo Sforzesco, c'è una dama fantasma che circuisce passanti. Chi passa la notte con lei e le alza il velo, si ritrova con un volto senza orbite. Il fantasma di una suora infesta il Teatro Massimo di Palermo, perché sembra che sia stato costruito sulle rovine di un monastero e che la tomba di una suora sia stata profanata. Sicuramente la città che ha il numero maggiore di presenze è Napoli, luogo carico di magia, di sacro e profano. Tra le apparizioni vi è il fantasma di Giuditta Guastamacchia, che uccise il marito in un modo molto macabro per un altro uomo, un prete, e che venne impiccata. Da allora il suo fantasma appare ogni 19 aprile a Castel Capuano, dove fu giustiziata. Il suo cranio è conservato al Museo Anatomico di Napoli, come oggetto di studio. Un altro storico palazzo di Napoli infestato è Palazzo Donna Anna. Anna Carafa, moglie del duca di Medina della Torres, aveva commissionato la costruzione nel 1630. Non fu mai terminata proprio per la sua morte. Da allora Anna ne infesta le mura. Nel Palazzo Spinelli, invece, vi è il fantasma di Bianca, un'orfana affidata al duca Spinelli, la cui consorte era tanto gelosa da murarla viva, e da allora Bianca tormenta chiunque si trovi nel palazzo. Ancora, nel palazzo dell'impiccato a Porta Nolana, vi è uno spettro appeso alle finestre o nella tromba delle scale. Sembra abbia cattive intenzioni e si crede si tratti di un soldato spagnolo ucciso durante l'insurrezione. A Monte Calvario c'è un palazzo in cui un fantasma lascia chiodi nel pane di chiunque viva nell'appartamento, così come spiriti infestano l'albergo dei poveri a Piazza Carlo III, in cui gli ultimi trovavano conforto e morivano in solitudine, così come nel palazzo antico di Piazza Giambattista Vico accadono strani fenomeni e presenze inquietanti. A Portici, invece, nel centro storico, c'è un palazzo infestato alle anime di due bambini morti durante un incendio. Sembra facciano dispetti a chi si trova nei dintorni del palazzo. A Torino, nel Palazzo Barolo, vi è il fantasma di Elena Matilde Provana, che infesta le stanze da quando si tolse la vita. Potremmo continuare all'infinito. Ogni luogo ha la propria casa infestata, come se ogni città avesse gli antichi custodi che perseguitano chi ci vive, a che denota una atavica storicità. Come se quel soprannaturale che da un lato spaventa, dall'altro ci rassicura mostrandoci che forse c'è vita dopo la morte.
L'Italia è stata anche scenario della grande letteratura gotica, come il primo romanzo di genere gotico scritto da Horace Walpole, Il castello di Otranto, nel 1764, ambientato nel castello in Puglia. E ancora, a proposito del nostro paese, vi è Anne Radcliffe, che ha ambientato diversi romanzi in Italia tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. La magia e il soprannaturale scorrono non solo tra i vicoli delle città e nei ruderi disabitati in campagna, ma anche negli studi di ricercatori e antropologi. Episodio singolare riguarda l'antropologo criminale Cesare Lombroso, i cui studi di antropologia fisica, applicati però alla fisognomica, non avevano scientificità. Per esempio asseriva che i briganti e i criminali del sud Italia si riconoscevano dei tratti somatici. Per Lombroso bastava avere sopracciglia folte, carnagione scura, un aspetto tarchiato, un naso grosso, una craniometria fuori norma e si era delinquenti. A Torino nel 1900 le sedute spiritiche erano di moda e in via Bava si sparge la voce che in una cantina, dei coniugi fumerò, accadono cose misteriose. Bottiglie di vino che volano e sbattono contro i muri e si crede siano strane presenze a fare dispetti. Lombroso, positivista e scettico, non credeva allo spiritismo, ma spinto dalla curiosità si recò a via Bava e si fece chiudere in cantina insieme a un maresciallo. Stesso lui racconta gli accadimenti. Un gatto che dormiva sgranò gli occhi e cominciò ad agitarsi all'improvviso, assalendo una presenza invisibile, bottiglie che vibravano e poi volavano cambiando posizione o rompendosi contro muro e pavimenti. Qualcuno afferma che quei fenomeni fossero un poltergeist scatenato dalla presenza di adolescenti, in questo caso il figlio del proprietario, ma altri sostengono si trattasse di un fantasma, perché a un metro nel sottosuolo della cantina fu trovato lo scheletro di una persona pugnalata al petto. Probabilmente era Antonio Barbero, ucciso dalla moglie dopo che lui si era innamorato di un'altra donna e dopo aver nascosto il corpo ne denunciò la scomparsa. Poi, pentita, scrisse una lettera di confessione prima di fuggire in Francia. L'ombroso assistette anche alla seduta spiritica di Eusapia a Napoli e quando vide il tavolino volare cominciò a ricredersi e si dedicò anche allo spiritismo, tanto da dire: «I fatti esistono e io dei fatti mi vanto di essere schiavo».
Che si tratti dei fantasmi romantici di Harry Potter, dei fantasmi della serie TV Ghost Whisperer, una delle migliori in tema di fantasmi, o che si tratti di fantasmi inventati come quello del libro Superstizione di David Ambrose del 1997, inventati nel senso che in questa storia i protagonisti evocano uno spirito a cui danno vita loro, ma che prende possesso del suo posto nel mondo. A tutti noi prima o poi viene proposto da qualcuno di evocare uno spirito. Nel 1824 Mary Shelley si chiede che ne è dei fantasmi del tempo che fu e Fabio Camilletti, docente all'Università di Warwick ed esperto di letteratura gotica, scrive nel libro da lui curato Spettriana: «Sono spettri di cui si deve riferire in forma orale, di fianco al camino o alla stufa, o nelle stalle durante le lunghe notti d'inverno». La traduttrice e critica letteraria Nadia Fusini scrive nella postfazione di Giro di vite di James: «Se volete confesso che per me i fantasmi esistono e le donne e gli scrittori li vedono». E ora Indemologico racconta.
Giuditta era una donna che viveva sola in un palazzo fatiscente e aveva tantissime fobie. Una di queste la portava a non uscire mai di casa. Il mondo che conosceva era quello che osservava dai vetri della sua finestra. Sapeva a che ora rientravano dal lavoro i suoi vicini, a che ora il postino lasciava la posta sotto al portico, quando il panettiere apriva tardi perché la sera prima restava a bere nel bar accanto fino a notte fonda. Eppure proprio quello che per lei era il luogo più sicuro al mondo, la sua casa accogliente, da qualche tempo la inquietava. Udiva tra le mura strani rumori, passi, sussurri. Non sapeva se credere o meno ai fantasmi. Ma quando una notte udì il pianto di un bambino, trasalì dal terrore e non chiuse occhio. Anche perché l'appartamento sopra il suo piano era disabitato da molti anni, così la mattina dopo, quando tutti erano al lavoro e la casa era silenziosa in modo confortante, si fece coraggio. Salì 15 gradini che separavano il suo piano da quello disabitato e si fermò nel corridoio di quella parte di casa. Fuori la porta di legno scrostato, si chiese come avrebbe fatto ad entrare. Non aveva le chiavi, né la forza, o il coraggio, era un gesto troppo scortese, di aprire la porta di nascosto. Così si limitò a osservare la serratura pensando cosa fare. D'improvviso, mentre sospirava pensando di tornare l'indomani, la porta davanti a lei si aprì, muovendosi sui cardini con lentezza. Dalla fessura sbirciò un occhio azzurro di un bambino. Giuditta gridò sommessamente. Allora c'erano i fantasmi, era pronta a fuggire, ma il viso di quel bambino spaventato le diede il coraggio utile a rimanere dove si trovava. Era così piccolo e ciò voleva dire che era morto in tenera età, ed allora magari era così solo, un po' come lei. Così Giuditta si fece coraggio e sussurrò un debole ciao. Il bambino sobbalzò e corse dentro la sua abitazione senza fiatare. Giuditta aprì la porta cigolante ed entrò in casa. «È permesso?» «Buongiorno, mi chiamo Giuditta, abito al piano di sotto». Il bambino si era nascosto in una cameretta. Giuditta osservò che la casa era rimasta intatta, come se qualcuno fosse andato via all'improvviso, congelando per sempre quegli attimi di vita quotidiana che non potevano più essere vissuti. Quando arrivò vicino al lettino del bambino, che si era nascosto sotto le coperte, provò a parlargli. «Piacere, vivo al piano di sotto, ho sentito dei rumori e un pianto, e così, beh, io ho deciso di venire qui a vedere». Il bambino era terrorizzato e non diceva parola alcuna. Giuditta allora decise di lasciar perdere e di tornare in un altro momento. Così fece giorno dopo giorno e pian piano i due divennero amici. Passavano le mattine a parlare a lungo di storie, a giocare insieme e poi lei andava via per non disturbare la piccola anima innocente. Era una strana amicizia, ma trascorrere il tempo in quel modo le dava conforto. Era solo da così tanti anni che parlare con lui non avrebbe fatto male a nessuno. Finché un giorno decise di indagare su quanto accaduto al bambino. Non sapeva come approcciare all'argomento, così fu diretta. «Caro, se non ti è troppo disturbo, volevo chiederti... quando sei morto e come?» Il bambino spalancò la bocca. Giuditta pensò che forse non sapeva di essere morto e temette di aver fatto un grosso errore. Ma il bambino rispose imbarazzato: «Ma io non sono morto». Giuditta esplose in una rumorosa risata. Poi, per non offenderlo, si ricompose, si stirò la gonna con le mani e disse: «Non ti preoccupare, è normale non ricordare nulla». Il bambino si alzò e le sfiorò le mani. «Giuditta, io non sono morto. Forse sei tu a non ricordare, ma tu lo sei». Giuditta saltò in piedi facendo cadere la sedia. Era frastornata e scioccata dall'impudenza del bambino fantasma. Così il bambino continuò: «Ho sempre avuto paura quando la mamma va al lavoro e mi lascia a casa, perché sentivo dei rumori e dei passi e dei sussurri. Ma ci è stato detto che il piano sotto il nostro è disabitato da molti anni. Nessuno vuole viverci, perché è infestato dalla presenza della povera donna che, rimasta sola dopo la morte dei genitori, si tolse la vita. Ed è rimasta da allora per sempre in quella casa. Io avevo paura di lei, di te, e quando si è apparsa alla mia porta, bianca e con vestiti antichi, mi sono spaventato. Ma sei stata così gentile, sei un fantasma buono». Giuditta non sapeva cosa pensare, ma pian piano, udendo le parole del piccolo, nella sua mente riaffiorarono sprazzi di ricordi, interi universi e storie senza più un tempo. Ora, nel suo non essere parte del mondo terreno, aveva comunque certezza di esistere.
Quest'ultimo capitolo è terminato. Ora potete fare sogni tranquilli, ma ricordate bene.
Se udite di notte, prima dei passi, poi dei bisbigli, accendete la luce prima che qualcosa vi afferri nell'oscurità.
Indemologico.
Per un'antropologia narrata del folklore.
Le nostre storie.
I vostri incubi.